24 mattino.
Sono le 8, 15 minuti e 30 secondi di lunedì 31 marzo. Caro Paolo Mieli, buongiorno.
Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. E stamattina devo aprire facendoti un grande elogio, perché hai perfettamente ragione tu stamattina. E io mi sono maledetto perché ieri ho ascoltato questa intervista a Trump alla NBC, un'intervista lunghissima, questa piena di minacce all'Iran, in cui diceva che lui rimproverava Putin e via dicendo, tutte le cose che oggi i giornali riportano ampiamente. Poi nella notte ho sentito che si è rimangiato tutta la parte su Putin, ha detto io di Putin mi fido, ma insomma le chiacchiere di Putin, di Trump, sono delle chiacchiere così, dobbiamo abituarci, per 4 anni le ascolteremo, sì. Ma avevi ragione tu, insomma, quello dice una cosa, poi se la rimangio, contano, sì. Di Trump contano i fatti, ecco, sì. Diciamo così, vediamo i fatti. Tra l'altro in questa intervista all'NBC c'erano anche minacce alla Groenlandia, non escludeva un'azione militare, diceva che lui se la prenderà comunque, però se sarà il caso anche in termini militari. A proposito di Ucraina, però il giornale che dovete assolutamente, questa volta è un obbligo, sì. Lo dovete comprare, è il New York Times, perché il New York Times pubblica in edizione cartacea 55 pagine, vi rendete conto, 55 pagine stampate su quali sono stati i rapporti USA-Ucraina, con una montagna di storie segrete. Ne dà notizia per fortuna Lorenzo Cremonesi sul Corriere della Sera, però poi 55 pagine sono da leggere con attenzione. I rapporti fra Stati Uniti e Ucraina, gli alti, i bassi, gli errori, le cose giorno per giorno, veramente è una cosa molto interessante. E visto che stiamo sul Corriere della Sera,
naturalmente, perdonami Paolo, è una cosa che promette di tirar fuori molto, nel senso che adesso no, cioè sono 55 pagine, saranno da analizzare con attenzione, da leggere e vedere che cosa si tira fuori.
È evidente, evidente. Ci sono anche molti errori di Biden, questo, sì. Da quello che ho letto io, ovviamente stamattina ho potuto leggere solo superficialmente, molti errori di Biden. E visto, ti dicevo che stiamo sul Corriere della Sera, vorrei citare un'interessante risposta ai lettori di Luciano Fontana, il direttore del Corriere della Sera, che come voi sapete ha questa cosa di eleganza e di understatement, che invece di fare quegli editoriali pomposi che fanno normalmente i direttori, anch'io forse ne ho fatti, anzi sicuramente ne ho fatti, li fa raramente, cioè quando occorre. Lui il lunedì, quando Aldo Cazzullo si riposa, risponde, e oggi racconta una storia divertente che qualche 10 anni fa andò a intervistare con Paolo Valentino, un altro giornalista importante del Corriere della Sera, a Putin, e gli è rimasta impressa una cosa, che a una domanda, se ci fosse stato un errore che non avrebbe mai voluto ripetere, lui dice, Fontana, gli ho domandato perché ognuno di noi nella sua vita ha compiuto certamente errori. Putin ci rispose, sarò assolutamente sincero, ovviamente tra virgolette, sarò assolutamente sincero con voi, non ricordo qualcosa, evidentemente il Signore ha costruito la mia vita in modo tale che non è niente da rimpiangere. E l'altra fase era diretta all'Europa, ai timori di un'escalation militare da parte di Mosca, era 10 anni fa l'intervista, voglio dirvi che non bisogna avere paura della Russia, poi è successo quello che è accaduto. Ed è la conclusione di Fontana, sono che è difficile fidarsi di un uomo che pensa di essere sempre nel giusto e di non aver mai sbagliato e che diffonde promesse quasi regolarmente smentite. D'altra parte sembra che se ne stia rendendo conto anche Trump. Evidentemente Fontana sta alla versione di questa intervista della NBC, poi rimangiata di notte. L'altra cosa, visto che sto parlando di devo segnalare, è uscita ieri e quindi sì, è sui giornali ieri, però c'era una formidabile inchiesta di Nello Scavo su Avvenire, che è andata a vedere come avviene la russificazione a Kherson in Ucraina. E te la riassumo brevemente, non posso rubare tempo agli ascoltatori. A Kherson niente scuola, sanità, nessun diritto per chi si mette di traverso e non presta i patriottici servigi agli aggressori. Nei testi preparati dai russi per l'indottrinamento l'Ucraina è poco più di un errore fra virgolette. Ci sono corsi per insegnare i ragazzini a guidare i droni e i più abili finiscono arruolati per proteggere i militari. Cioè lì c'è uno stato che sembra di essere nella Corea del Nord, ma non nella Corea del Nord come adesso, ma nella Corea del Nord di 50 anni fa, 80 anni fa, insomma una cosa davvero impressionante. L'Italia sì.
Paolo, senti, solo perdonami, prima di passare all'Italia fammi dare solo una piccola segnalazione agli ascoltatori, perché è una cosa che noi abbiamo trattato spesso nell'ultimo periodo. Abbiamo parlato di quello che è successo in Romania, in parte anche di quello che è successo in Turchia, senza voler necessariamente accostare. Segnalo che oggi è una giornata importante, perché oggi è la giornata del verdetto su Marine Le Pen, che è accusata di appropriazione indebita. Ne parleremo domani eventualmente, ovvio, però nel caso dovesse essere giudicata colpevole e i giudici dovessero stabilire che seguono l'impostazione dell'accusa, avrebbe 5 anni di interdizione ai pubblici uffici. Vuol dire che non può partecipare alle presidenziali del 2027, che sarebbe un casino inenarrabile, scusa per l'espressione, un casino inenarrabile per la politica francese.
E ci sarà la nostra vibrata protesta, perché io sono convinto che questa tecnica di escludere per via giudiziaria coloro che sono i possibili filorussi ci porterà del male all'Europa, capito? La democrazia, uno, perché con TikTok ha influenzato l'elettorato, lei per non ricordo bene quali motivi, anzi ricordo benissimo, insomma, aver ricevuto finanziamenti. Non penso che sia la via giusta, penso che sia una via di estrema debolezza, però mi riservavo di dirlo domani mattina.
Scusami.
In Italia è l'Italia dei tre sabato, nel senso che due sabati fa ci fu la famosa manifestazione di Michele Serra, quella con l'opuscolo su Ventotene, che ha generato le polemiche di cui tu ricordi. Questo sabato l'altro ieri c'è stato il congresso di Calenda, che è stato un congresso molto vibrante, aperto da Pina Picerno, che è quell'esponente del PD, forse la più importante esponente del PD riformista, occidentale, anti-ucraina, cioè che mantiene la posizione che il PD aveva avuto in tutti questi tre anni, e come tale è stata presa d'ingiuria, insomma un'autentica eroina. E in qualche modo giunge in suo soccorso Lorenzo Guerini, oggi in una lunga intervista a Simone Canettieri del Foglio, perché dice: in attesa di raggiungere la tregua e poi la pace in Ucraina non bisogna mollare la pressione sulla Russia, a partire dalle sanzioni che non devono essere alleggerite, così come bisogna continuare a sostenere militarmente, sottolineo militarmente, Zelensky al tavolo dei negoziati, poi non può non esserci un'Europa. Le altre cose sono meno interessanti, ma questa necessità di sostenere militarmente Zelensky è la questione oggi in gioco, e contro questa necessità manifesterà, ed è il terzo sabato, sabato prossimo, il Movimento 5 Stelle con Conte in prima fila. La domanda che tutti si fanno è: Cioè, c'è un articolo di Domenico Di Sanzo che annuncia, spiega bene che ci saranno per questa volta molto probabilmente Di Battista, Virginia Raggi, anche quelli che avevano fatto un po' di bizze negli ultimi tempi, ci saranno tutti, arriveranno. Secondo me avrà un grande successo, perché anche la CGIL, in un modo un po' criptico, cioè Landini oggi fa un'intervista in cui dice, e l'intervista la fa il Corriere della Sera a Enrico Marro, in cui dice che lui basta il riarmo, ma non è un asse con Conte. Poi gli chiede specificamente: ma sabato lei ci va in piazza? Cioè, anzi, sarete in piazza voi del sindacato? Dice: no, la CGIL non aderisce a manifestazioni di partito, poi le singole persone faranno quello che ritengono più opportuno. Ora, fra le singole persone c'è lui, vedremo se lui ci va o no. Insomma, questo è un dato, aspettiamo di vedere, ma che sia un successo di quelli travolgenti è assicurato dal fatto che la TikToker Rita De Crescenzo, te la ricordi?
Ah, beh, certo.
Ha aderito, dice che sarà in prima fila.
Sì, sì. Scusami Paolo, sentiamola, dai, facciamola sentire agli ascoltatori, se non l'avessero sentita.
Alle armi, il 5 aprile ci sarò io a Roma a fare una grande manifestazione, io andando a tutto con striscione e voi tu quando andare da me, allora l'una del pomeriggio, stop alle armi, ci saranno tutti gli sportivi, i più famosi d'Italia, e ci sarà pure il sindaco, ok? Stop alle armi. Chi vuole partire da Napoli alla stazione centrale, si stanno organizzando il treno, dei treno e pure i pullman, tutto gratis, non si paga, non giocare nazionali.
È bello perché un tempo, no, c'era la grande organizzazione dei partiti, queste cose qua, che si partiva i pullman, i treni, mettevano tutto insieme ai partiti. Adesso invece è la signora De Crescenzo che mette in piedi la macchina.
La tua è propaganda quasi, eh? Sì. Io adesso non ti sto a dire, perché è propaganda, è propaganda. Sì. Comunque, ci sarà poi allora tutte interviste a De Crescenzo per chiederle se si candiderà con i 5 Stelle. Dice che lei i 5 Stelle non sa neanche cosa siano, che andrà in piazza col popolo di Roccaraso.
Sì.
E che ti devo dire? Comunque la frase, fra virgolette, è: candidarmi alle prossime elezioni con loro, non so nemmeno cosa vuol dire M5S, appuntamento per tutti alla stazione centrale, ma poi del resto se ne parlerà dopo. Quindi vedremo tutti quelli, non so se vestiti alla maniera in cui sono andati a Roccaraso, però insomma sarà una manifestazione riuscita. Altre cose, ci sono delle code, io mi auguravo che non ci fossero, invece ci sono delle cose al caso Prodi, perché un consigliere comunale di Valsamoggia in provincia di Bologna, un consigliere del PD, ha postato su Facebook un commento in cui definisce la giornalista Lavinia Orefici, quella a cui Prodi ha toccato i capelli, una cretina. È tutto tra virgolette, che Romano Prodi secondo lui non doveva tirargli i capelli ma darne un calcio ben assestato negli stinchi. Allora grandi proteste, vice segretario del Carroccio Andrea Crippa, stupidaggine. Il professore Prodi ha difeso in un'intervista Antonio Rossitto sulla Verità, dice: l'arzillo Prodi, indispettito da una domanda sgradita, ha tirato i capelli a una giornalista, domanda Rossitto. E Di Pietro dice: voleva rimarcare la storia di Ventotene, ma l'ha fatto in modo un po' scomposto, però tutto sommato lo difende. Ma non è per questo che ne parlo, perché sarebbero stupidaggini, ma che stasera Giletti, in una sua trasmissione televisiva, rinancia la polemica, evidentemente bruciata dal fatto che la settimana scorsa la trasmissione concorrente, quella di Nicola Porro, impostata su questa questione, l'ha battuto, e allora è andato a ritrovare un barista a cui Prodi ha detto sei uno stronzo, e trasmetterà il video con la piazzata del Premier. E poi porterà in studio, credo, un secondo giornalista che dice che Prodi gli ha messo le mani addosso. Però, se non ho capito male, questo secondo giornalista è una storia di molti anni fa, insomma, non una cosa di adesso. E comunque la trasmissione di Giretti domani mattina vedremo e ne parleremo. Chiudo con due iniziative dal sapore medievale, insomma, io sai che mi piace fare chiusure di carattere culturale, e una è, la si deve a Clemente Mastella, sindaco di Benevento, che ha fatto una manifestazione per le streghe, c'è una grande tradizione di stregoneria a Benevento, e dice che recuperare la leggenda identitaria racconta intorno al mito delle streghe porta un sacco di cittadini, cioè sono cristiane, democristiano. Papa Ratzinger mi telefonò per ringraziarmi quando presi posizione contro il Dico, e quindi la festa. Però un'associazione cristiana ha detto
No, ma l'ho visto, ma non è un'associazione, scusa Paolo, non è un'associazione qualsiasi, lo scrive Angela Grippa sul Corriere della Sera, è l'Associazione Internazionale degli Esorcisti, che è stata fondata da padre Amorth, e dice no ragazzi, non si può fare un evento sulle streghe, cioè è una cosa, no?
Sì, dice pensare di far divertire, anche qua io come al solito leggo, pensare di far divertire la popolazione, bambini e adolescenti inclusi, con tematiche appartenenti al mondo del male, dei malefici, dell'orrido, del macabro, quale appunto la stregoneria, hanno ammonito gli esorcisti, denota un gravissimo malessere interiore, un'assenza di coscienza civica, soprattutto in
che noia.
Mastella dice: non so chi siano i componenti di questa associazione, ma forse non sanno che la storia di Benevento è strettamente connessa al mito delle streghe, e quindi grande polemica sulla stregoneria a Benevento. Ma ce n'è anche per Trump, che ha risuscitato il vescovo Joseph Strickland. Tu mi dirai, o gli ascoltatori mi diranno, ma chi è Joseph Strickland? È quello che venne sollevato qualche anno fa dalla diocesi di Tyler nel Texas da Papa Francesco per le sue posizioni tradizionaliste e anti-bergogliane. Però in sua difesa intervenne il prefetto emerito del Santo Ufficio, il cardinale Gerhard Müller, che ha fatto? È stato invitato a Mar-a-Lago, dove ha celebrato una, che è la residenza di Trump come è noto, dove ha celebrato una messa in favore di Trump, ma ne ha approfittato per fare una tirata violentissima contro il Santo Padre, perché secondo lui darebbe via libera, luce verde agli omosessuali. Se il Santo Padre, i molti cardinali, vescovi e preti che si schierano dalla sua parte rifiutano di respingere il richiamo della sirena della sodomia, dobbiamo restare saldi.
Sodomia, così ha detto. Sodomia.
Sì, il prelato cita pure, t'ho detto medievali. Il prelato cita pure San Pier Damiani, l'autore nell'anno 1000 del celebre trattato sull'omosessualità ecclesiastica, il Liber Gomorrianus, per invitare i sacerdoti a prendere esempio da lui, perché fu un impavido difensore della verità che si oppose alla corruzione del suo tempo, visse in un'epoca da quando la putrefazione della sodomia era come un acido che corrodeva la Chiesa. Per finire, dobbiamo combattere la sodomia come il più maligno e virulento di tutti gli attacchi. Grandi applausi a Mar-a-Lago, e così forse
il Medioevo tra
adesso forse il Medioevo tra noi, e questo forse può voler dire qualcosa anche che siccome ricordi ne abbiamo parlato, Bergoglio gli ha mandato un capo della Chiesa negli Stati Uniti a lui ostile, forse si prepara a prendersela anche con Bergoglio, risuscitando il vescovo Joseph Strickland e cose di questo tipo. Attenti al Medioevo, ragazzi.
Caro Paolo, ci sentiamo domani, buona giornata, ciao.
Ci sentiamo domani, ciao.
24 mattino.
Nei giorni scorsi ne abbiamo parlato, il ministro della salute Schillaci ha mandato una lettera alla conferenza delle regioni occupandosi essenzialmente di liste d'attesa, anche delle tensioni che ci sono in merito alla riforma che riguarda i medici di base, ma soprattutto il tema è quello delle liste d'attesa. Il 27% delle ispezioni condotte dai carabinieri dei NAS tra ottobre e dicembre 2024 ha rivelato agende chiuse arbitrariamente, liste d'attesa gonfiate, sistemi di prenotazione frammentati, lamenta tra l'altro Schillaci questo: ho varato un decreto, ho varato delle norme tagliacode e molte regioni non le hanno ancora applicate. Marco Marsilio, presidente della regione Abruzzo, buongiorno e benvenuto ai nostri microfoni.
Buongiorno a voi.
Vi siete riuniti la settimana scorsa, voi presidenti di regione, anche per parlare di questo. Ritenete l'allarme, l'attacco, se così possiamo definirlo, del ministro Schillaci ingiustificato?
No, assolutamente no, io non lo ritengo ingiustificato, devo anzi ringraziare il ministro Schillaci perché per la prima volta da un governo nazionale e da un ministro della salute è arrivato un indirizzo chiaro, anche dei finanziamenti certi che le regioni hanno potuto utilizzare e stanno utilizzando. Forse su questo c'è un po' di, diciamo, malumore tra noi presidenti nel tono con cui ha scritto questa missiva, perché la collaborazione è piena e io ringrazio il ministro Schillaci per aver posto al centro del dibattito politico nazionale il tema delle liste d'attesa, sulle quali troppo spesso le regioni erano state, come dire, un po' lasciate da sole ad affrontare un problema molto molto serio e sentito. Peraltro scoprendo un po' tutti.
Quindi se capisco, mi scusi Marsilio, tema giusto, toni sbagliati quelli del ministro, cioè troppo forti rispetto a quello che state cercando di fare?
Beh, si sta cercando di recuperare in pochi mesi una situazione che era qualche decennio, che era lasciata un po' a se stessa, scoprire, come abbiamo dovuto tutti scoprire ed ammettere, che di fatto non esisteva un solo metodo di controllo, di verifica, anche di monitoraggio, perché non era per nulla trasparente in nessuna parte d'Italia quali agende, con quanta frequenza di disponibilità, spesso la prenotazione rimbalzando dai diversi CUP sembrava quasi una specie di scommessa, ed era difficile anche per chi come noi è nella posizione poi di dover rendere conto ai cittadini, poterlo fare con dati certi. Oggi questo sistema che il Ministero ha dato impulso con le coordinate giuste e anche con i finanziamenti per poterlo fare, che consentono alle regioni di costruire con le ASL un sistema di monitoraggio trasparente in modo che si possa avere una chiara consultazione di questi dati per capire dove le liste d'attesa si accumulano, non riescono a smaltire la richiesta, dove c'è troppa domanda rispetto all'offerta e dove quindi poter fare degli interventi, anche quelli un po' a spallate, come a noi è capitato in una ASL in particolare, dove la minaccia poi messa in campo per qualche settimana di bloccare l'intramenia ha di fatto portato a più miti consigli anche quella parte di medici che esageravano nell'offrire prestazioni private, nel non dare troppe disponibilità sulle liste d'attesa.
Senta,
provocando.
Però io ho una domanda che attiene proprio al tema della responsabilità politica, Presidente Marsilio. Cioè lei dice le regioni sono state lasciate sole, finalmente il governo interviene. Però quella è esattamente una competenza delle regioni. Cioè capisce cosa intendo? È esattamente, sì. No, il tema della salute è esattamente un tema che attiene alla vostra competenza, alla vostra responsabilità sia politica che amministrativa. Cosa vuol dire finalmente arriva il governo? Cioè è una cosa che devono gestire le regioni quella là?
Sì, nei limiti delle risorse che vengono destinate allo scopo dallo Stato, e sfido chiunque a dire che nel passato questo finanziamento sia stato davvero pari ai fabbisogni. In particolare c'è stato un drammatico incremento di costi dovuto alla pandemia, poi seguita purtroppo, quando è finita la pandemia, sono iniziate le guerre che hanno prodotto un incremento enorme della bolletta energetica e dei costi di approvvigionamento e di forniture con inflazione a doppia cifra. È evidente che da questo punto di vista questo scalino che si è creato sta mettendo in forte difficoltà. C'è stata peraltro anche ormai una accertata e acclarata, tutta la letteratura scientifica testimonia come i bisogni di salute si siano, non dico moltiplicati, ma fortemente incrementati. Non c'è un solo dato, dal consumo di farmaci a quello della richiesta di prestazioni, magari dovuto anche a certe logiche perverse come la medicina difensiva fatta un po' a oltranza, che porta molti medici a prescrivere prestazioni non necessarie ma più fatte per maniera cautelativa per evitare un domani di farsi chiamare in giudizio da qualcuno che lo reputasse colpevole di poca diligenza. E questo moltiplica, diciamo, le richieste di accesso a prestazioni e diagnosi che, sulle quali è difficile stare al passo. Noi abbiamo fatto un grande sforzo, la regione Abruzzo è tra le, diciamo, classificate dal data room di Milena Gabanelli tra le migliori d'Italia nel rinnovo dei macchinari, le TAC, le risonanze magnetiche. Io nel 2009 trovai macchinari che avevano 15 o 20 anni di anzianità, e noi sappiamo che oggi, con il progresso e l'innovazione tecnologica in corso, strumenti del genere dopo pochi anni sono già obsoleti, figuriamoci se hanno oltre un decennio. Questo getta le basi, diciamo, per migliorare, accrescere anche la velocità e quindi il numero delle prestazioni, ma il combinato disposto di una maggiore richiesta di salute, l'anzianità della popolazione che cresce con il tempo e moltiplica la morbilità, sta mettendo tutto il sistema in difficoltà. Il governo Meloni se ne è accorto, lo ha posto al centro della propria agenda, e la prima volta, non ci sono precedenti almeno nella storia recente, ha fatto un decreto legge che ha dato delle risorse specifiche e anche misure di coordinamento e di indirizzo che permettano a tutti i sistemi in Italia di dialogare e di fornire una rappresentazione trasparente e chiara del fenomeno.
Senta, il ministro Schillaci si è lamentato anche del fatto che non sia ancora pronto il documento tecnico delle regioni sulla riforma dei medici di famiglia, quella che di fatto prevederebbe l'assunzione, almeno in parte, nel Servizio Sanitario Nazionale.
È un processo molto molto importante. Io pure, con molti miei colleghi, sostengo questa necessità, quantomeno, come lei pure ha sottolineato, in una, diciamo, misura parziale. Noi abbiamo un fenomeno che ormai è sotto gli occhi di tutti: lo spopolamento delle zone interne e delle aree montane, dove complice il basso numero di medici specializzati che scelgono la professione di medico di famiglia, medico di medicina generale o pediatra di libera scelta, sta, diciamo, desertificando da questa professione certi luoghi, e noi non riusciamo, perché poi la scelta è volontaria, in un regime che sia rigidamente libero convenzionale non puoi costringere nessuno ad andare in un luogo che non gli sia gradito. Non è come i carabinieri che una volta che vincono il concorso e si mettono la divisa
messi
sulle spalle,
dove,
lo vai a destinare nella caserma che reputi necessario.
Il punto è chiaro, Presidente, devo chiudere. Solo un'ultima domanda: quando risponderete al Ministro, soprattutto? Perché poi il tema era anche...
Guardi, spero presto, perché interessa particolarmente a noi, cioè è un problema che dobbiamo affrontare, lo stiamo facendo, fronteggiando, cioè andando anche a rompere un tabù storico, perché proporre appunto a una categoria libero professionale di passare al rapporto dipendente, o almeno parzialmente per i nuovi assunti o per un contingente di assunti ritenuti necessari per far funzionare le case di comunità e i luoghi appunto più difficili da sostenere, questa è una rivoluzione culturale. Non è facile, tant'è che si produce e si è prodotto anche un forte confronto sindacale con la categoria interessata, però io credo che sia arrivato il tempo di farlo, perché sono le necessità della nostra organizzazione sul territorio. Se vogliamo fare davvero la medicina territoriale che libera gli ospedali dagli accessi inappropriati e i pronto soccorsi dalle file inutili, dobbiamo fare questo passo.
Grazie Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo, buona giornata e una pausa.
24 mattino.
C'è questo meccanismo saltacode messo in piedi che dovrebbe funzionare così: se dopo una telefonata al centro unico per le prenotazioni, per prenotare una visita, un attacco, una colonscopia, un esame, quello che volete, non si rispettano i tempi massimi, che variano da pochi giorni a qualche mese, a seconda del tipo di ricetta che avete ovviamente, l'azienda sanitaria dovrebbe garantire lo stesso la prestazione nei tempi previsti, pagando al posto del suo assistito, eventualmente nel privato. Le regioni su questo fronte, e il tema che ha posto Schillaci, del quale parlavamo con Marsilio, non si sono mosse, diciamo, unanimemente e né abbastanza veloci. Sabrina Nardi, consigliera nazionale di Salute e Equità, torna da noi. Buongiorno Nardi, bentornata, eccoci.
Buongiorno a tutti.
In che situazione siamo al momento su questo fronte?
Allora, i percorsi di tutela, ovvero quello che è stato descritto, cioè in caso di mancato rispetto dei tempi massimi, un percorso di tutela, cioè che ci permette di avere le cure nei tempi di cui abbiamo bisogno, è attualmente oggetto di una babele, così l'abbiamo chiamata, di meccanismi che vengono messi in atto. Le procedure burocratiche sono tante, sono complesse, sono differenziate, i tempi di risposta lo sono altrettanto, ma soprattutto l'informazione al cittadino, che è il primo requisito per poterli attivare, non è uniformemente presente sul territorio nazionale. Dall'indagine che noi abbiamo fatto, sostanzialmente il Sud Italia è tagliato fuori dal diritto all'informazione rispetto all'esistenza di questi meccanismi di tutela, che è fondamentale perché il cittadino possa richiedere l'attivazione di questo percorso. E quindi diciamo che ben vengano.
La morale è che questo meccanismo esiste, però le regioni non ve lo dicono, almeno non ve lo dicono sempre, ve lo dicono solamente in parte, no?
Esatto, proprio così. Alcune lo dicono, altre no, e soprattutto quando lo dicono deve essere il cittadino a dire: guardi, siccome lei non lo sta rispettando il mio tempo massimo, allora si attivi e faccia in modo di darmi questa prestazione nei tempi. Quindi che cosa succede? La ASL comincia a fare tutte le verifiche di cui ha che deve fare, quindi trovare dei posti che si liberano, eccetera, ma se non si trova la soluzione, sostanzialmente il cittadino riceve la risposta: guardi, io non la posso fare nei tempi, riprovi più tardi. E questo non si deve fermare qui, questa è l'informazione. La ASL o il CUP non si deve fermare a questa risposta, ma a quel punto il cittadino deve chiedere che la prestazione venga erogata nei tempi definiti dalla ricetta.
Sì.
Cosa deve fare? Deve compilare dei moduli, questo è previsto da alcune ASL, alcune regioni, altre neanche l'hanno previsto questo meccanismo, deve allegare tutta una serie di documentazione e a volte arriviamo persino al paradosso che deve dimostrare il cittadino stesso che l'impossibilità di avere la prestazione nei tempi definiti dal proprio medico.
Ma è una roba, mi scusi Nardi, non lo faccio dire a lei, ma è una roba, è una cosa da pazzi. Poi l'avevamo già raccontato perché Marzio Bartoloni aveva scritto a proposito di questo rapporto che voi avevate presentato, cioè il CUP mi dice, per semplificare all'estremo, il CUP mi dice: guarda, non posso darti l'appuntamento nei tempi previsti, se vuoi, la semplifico così, se vuoi un appuntamento nel privato che ti pago io, mi devi dimostrare che io stesso non sono in grado di darti l'appuntamento nei tempi previsti. È una cosa francamente incredibile, e succede anche questo, mi sembra di aver capito Nardi, no?
Esatto, può succedere anche questo, e quindi è importantissimo fare una corretta informazione, sapere che questo diritto si ha per le prime visite, per i primi esami, quindi quando dobbiamo arrivare a una diagnosi o quando c'è una riacutizzazione, quindi abbiamo dei codici di priorità sulla ricetta, e soprattutto dobbiamo stare ben attenti attualmente, fin quando, come auspichiamo, non verrà inserito un automatismo turismo, per cui il cittadino non dovrà fare tutto questo percorso farraginoso, ma sarà il CUP a dare la prenotazione anche in una struttura privata convenzionata o in intramenia all'interno delle strutture pubbliche, dobbiamo stare ben allerta e prendere nota di tutte le informazioni, quindi del codice operatore, di quando abbiamo fatto la telefonata, dell'orario, eccetera. E attenzione, vorrei sottolineare anche, visto che stiamo facendo corretta informazione, che anche il canale che noi utilizziamo per prenotare, in alcune realtà abbiamo riscontrato che può dar diritto oppure no all'attivazione immediata del percorso cosiddetto saltacoda. Quindi se lo prenotiamo, per esempio, se tentiamo la prenotazione tramite app, sito o in alcuni casi anche in farmacia, rischiamo che poi dobbiamo comunque richiamare il CUP per farci dare questa risposta e quindi procrastiniamo ancora i termini. Quindi l'informazione è: andiamo a vedere sui siti delle nostre ASL, della nostra regione, per capire se ci sono queste discriminazioni, altrimenti rischiamo di perdere tempo ulteriore.
Nadia, sempre che il sito della nostra regione ce lo dica. Comunque sentiamo tre voci di ascoltatori.
Esatto. Questa storia del medico che chiuderebbe le agende in SSN per aprirsene nel privato. Esiste un contratto nazionale, ci sono delle ore da rispettare. Un lavoratore, quale che sia la sua qualifica, rispetta questo contratto e nel tempo libero può fare quello che il contratto gli permette di fare. Di conseguenza, scaricare il barile sul medico che vuole fregare il paziente per farsi dare l'obolo della visita privata e non sacrificarsi per il sistema sanitario nazionale è un concetto estremamente sbagliato, scorretto, visto anche i turni massacranti che vengono fatti in ospedale, tutto l'equip sotto organico, eccetera, eccetera, eccetera.
Ma le regioni non hanno voluto un'autonomia? Dura,
mottietela.
Sulla lunghezza delle liste d'attesa sembra palese che ci sia un eccesso di offerta nel privato e una carenza di posti nel pubblico. Ora, soprattutto probabilmente dovuto all'eccesso di intramenia che facilita molto i medici a fare prestazioni private. Vista l'emergenza, non si potrebbe intervenire da autorità anche per un periodo limitato al recupero di tutte queste liste d'attesa enormi?
Tutti i temi di dibattito, così come la risposta all'ultimo ascoltatore l'ha data di fatto il primo ascoltatore. Grazie a Sabrina Nardi, consigliera nazionale di Salute Equità. Non molliamo su questo tema, non vi preoccupate. Grazie anche a Carmelo Lauricella, regia, Marco Santoro in assistenza e redazione, Alessandro Marcotulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina, Luca Ferrero. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Ci risentiamo domani alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata. Ciao.